Il libro di cui vi vorrei parlare si intitola Tutto è paradiso, col sottotitolo Lezioncine dantesche di Mirko Cittadini. Ecco, l'autore, oltre che scrittore, attore, regista, formatore, si occupa di progetti educativi, laboratori teatrali e da anni si dedica per passione alla divulgazione in particolare del poema dantesco. Il libro contiene 9 lezioncine dantesche e ha 2 prologhi, diciamo così. Uno che riguarda il titolo Perché nessuno vuole andare in paradiso, un punto interrogativo, e un altro che invece riguarda proprio un prologo, La Divina Delusione. Ecco, prima di addentrarci proprio nel libro, caratteristica di questo volume è quello che spesso nelle scuole viene insegnato con molta sottolineatura l'inferno di Dante. Infatti, sembra che questo pensiero infernale, come l'autore stesso si riferisce di laghi e sembra quasi che noi non siamo fatti invece per sostenere un lieto fine di tali immense proporzioni. Infatti il titolo è Tutto è paradiso. Quindi la commedia abbraccia tutto, cioè abbraccia sì l'inferno, ma anche il purgatorio, il paradiso, abbraccia tutto. L'umano, ma anche il divino, abbraccia l'effimero e anche l'eterno e ovviamente tutti noi che siamo coinvolti dentro questo grande capolavoro di Dante Alighieri. Quindi questo messaggio d'amore scavalca ogni confine. L'immagine del paradiso, quindi quello vero, non è un'immagine, secondo l'autore, in granitica imponente, bensì appare in forma dunque di candida rosa. È un'immagine che apparentemente vegetale, si riferisce appunto al fiore della rosa, che sembrerebbe fragilissima, un'immagine femminea di rara delicatezza. E ecco perché nessuno vuole andare in paradiso. Parleranno certamente, cita l'autore, solo dell'inferno, perché l'inferno è molto più vicino a noi per il suo realismo, per la sua crudezza. Però la commedia è un'opera maestosa che può anche incutere timore ed è bella quasi come una cattedrale. La commedia appare, in questo caso chiamiamo commedia, ma sarebbe la Divina Commedia, ecco, appare perfetta, anche se poliedrica, dura e tagliente come un diamante. Ma allora l'autore vuole invece approfondire, oltre all'inferno, quello che è e dovrebbe essere il paradiso di Dante, in quanto la commedia, la Divina Commedia di Dante, non vi è solo il pensiero che riguarda l'inferno, ma c'è soprattutto il pensiero che riguarda e il purgatorio e il paradiso. Interessante nel finale di questo primo prologo, diciamo così, al libro, quanto sottolinei l'autore una citazione di Arrigo Boito, che è stato anche tra l'altro un librettista famoso oltre che scrittore, laddove lui scrive: l'orizzonte è sublime, il mare è sublime, il sole è sublime, Shakespeare è sferico, Dante è sferico. Cosa significa questo riferimento? Oltre che Shakespeare, anche Dante come sferico, che sono sfere, cioè nel senso che sono autori, sfera, chiamiamolo così, che hanno qualcosa di tridimensionale, di profondo. Ecco, e in questo senso vuole sviluppare la comprensione, anche l'approccio a Dante, Mirko Cittadini, che è l'autore di questo interessante volume, ripeto, Tutto è paradiso, dell'Aporema Editori, Aporema Edizioni. Ecco, quindi il poema non ha un inizio, la commedia non ha un inizio, non ha una fine, comincia nel mezzo, appunto quando si legge nel mezzo del cammin di nostra vita. E quindi il protagonista è un pellegrino. È un pellegrino come siamo tutti noi, pellegrini terreni, ecco. E qui fa un'altra distinzione molto interessante l'autore, che recupera il significato di pellegrino agens, cioè colui che compie l'azione, da non confondersi con pellegrino auctor, ovvero colui che la storia la racconta. Quindi c'è uno che racconta la storia, appunto auctor, l'autore, parlando di se stesso, che quella storia l'ha vissuta, agens. Ecco che quindi, come pellegrino, l'inferno e la Divina Commedia si apre con la parola cammino e si chiude con la parola cammino, lo duca e io per quel cammino ascoso. I verbi quindi di movimento, sottolinea nel prologo l'autore, segnano l'inizio e la fine di ogni cantica. Tutto sembra quindi all'insegna del dinamismo, della spinta, del movimento. Ecco che quindi un fantasma, Virgilio, l'ombra di un poeta pagano, appare a questo pellegrino smarrito, lo stesso Dante Alighieri, spaventato, ostacolato dalle famose tre fiere. Il percorso non è rettilineo, consiste in una duplice spirale che prima procede verso il basso e poi va verso l'alto. Ecco che perché Virgilio come prima guida, che Virgilio rappresenta la ragione, è il maestro, il duca, il dolcissimo padre. Però attenzione, Virgilio non è un santo, non è un filosofo, è addirittura un dannato, in quanto risiede nel limbo, primo girone dell'inferno, quanto l'inferno è fatto ad anelli. Con la discesa di Cristo per recuperare le anime dei patriarchi, l'inferno è stato sconvolto da un violentissimo terremoto. Il primo canto si chiude ancora con un verbo di moto: allor si mosse e io li tenni dietro. Ecco, vedete che quindi questa dinamica presente del dinamismo, del cammino, del pellegrinaggio, è inserita all'interno di questa suddivisione che l'autore propone tra pellegrino agens, colui che compie l'azione, e pellegrino auctor, che invece è quello che descrive il suo stesso pellegrinaggio. Poi c'è la figura di Beatrice, che è la donna amata da Dante, già presente in un'altra opera sua giovanile, famosa, La Vita Nova, dove Beatrice viene presentata e viene rappresentata come la donna angelicata per eccellenza, e cioè colei che rende beati, che ci porta in paradiso. E quindi ci avviciniamo un pochino, ecco, a quelle che sono le prime lezioncine dantesche, ecco, che iniziano proprio con la prima lezioncina Dante, poeta pagano. Ecco, innanzitutto Dante, sottolinea l'autore, amava tante cose, ma tre in particolare: Dio, Beatrice e i poeti pagani. Ecco, vedete, c'era un grande riferimento ai miti dell'antichità, ai miti classici. Basti citare anche la mitologia stessa, basti citare alcune figure da Caronte a Cerbero, i centauri, i giganti e così via. Però, ecco, cosa può rappresentare la consapevolezza poetica di Dante? C'è sempre, secondo l'autore, un equilibrio. Ecco, questo equilibrio in Dante sta tra i testi classici, quindi i classici greci e latini, e la Bibbia. C'è sempre questa duplicità di riferimento. Anche questo molto interessante. Nella seconda lezioncina invece ci parla, all'interno dell'inferno, della figura del racconto di Ugolino, che sappiamo, il conte Ugolino, la sua tragedia è una delle più significative e più studiate anche nella Divina Commedia. Ecco, la vicenda la ricordiamo: Ugolino sconta la sua pena imprigionato nella lastra di ghiaccio dove risiedono i traditori, intento a rodere il capo di un altro dannato, l'arcivescovo Ruggeri, traditore anch'egli. E qui sottolinea in particolare un verso in cui non c'è l'irrequietezza, l'incapacità di tranquillizzarsi da parte di Ugolino, e qui il verso è molto significativo: poscia più che il dolor al fin poté il digiuno. Ecco, vedete che quindi ci fa intravedere nella figura di Ugolino, ghiacciato nel suo dolore, dove la parola dolore appunto è la parola chiave nel canto e la bocca ne è causa e mezzo. E là ove dice che il dolor poté più che il digiuno, intende che esso ebbe il dolore dei figlioli morti e il digiuno della fame. In sostanza Ugolino trova pace al suo dolore morendo di fame. Vedete che quindi riferisce questo dramma nella seconda lezioncina. Ecco, è impreziosito davvero il testo, tra l'altro scritto in modo profondo ma nello stesso tempo anche in modo essenziale e semplice, laddove vengono citati i versi di Dante e subito tradotti. Ecco, nella seconda lezioncina, o meglio abbiamo già visto le due prime, la terza si parla di Ulisse della memoria. Anche Ulisse è un personaggio importante, simile a Dante, Dante stesso, perché è un poeta in esilio. Ecco, anche Dante scrive fuggendo di corte in corte, ma anche lo stesso Ulisse è un personaggio senza fine, è un personaggio che è in ogni dove. E quindi Ulisse sarà a fianco di Dante, invisibile, dal primo canto fino all'ultimo. Ecco, l'Ulisse dantesco, quindi a differenza di quello di Omero, una volta partito da Circe, ecco l'Ulisse, non ritorna a casa, decide con i suoi compagni di superare le colonne d'Ercole, limite massimo posto da Dio, e quindi di trasgredire, letteralmente significa andare oltre. Ecco, al contrario di Dante, che anch'egli un naufrago come Ulisse, ma che però ritorna a casa, e lo vedremo nelle altre lezioncine successive. La quarta lezioncina, ad esempio, io faccio una breve sintesi così per invogliare poi a leggere completamente questo testo che ci introduce e merita davvero un approccio significativo al grande poema di Dante Alighieri, ecco che è la quarta lezioncina, il delitto e perdono, laddove si sottolinea il principio che regge l'intero poema, che è un principio in cui Dante sembrerebbe porsi come giudice di tutta l'umanità. Ad esempio, se prendiamo il dramma di Paolo e Francesca, ecco, perché vengono condannati, oppure gioire per altre situazioni, e così via, ecco, sembrerebbe quasi che Dante si ponesse in cattedra, ed in realtà non è esattamente così. Quindi lo spiega molto bene poi nelle lezioncine successive, tra cui la quinta, l'orgia d'amore. Ecco, importante anche qui capire bene innanzitutto che l'amore è la chiave di lettura significativa di tutto il poema, e infatti la conclusione è l'amor che muove il sole e le altre stelle. A tal punto l'amore è importante che il peccato, ad esempio, di lussuria è considerato tra tutti i peccati il meno grave. Di amore in paradiso Dante ne parla del cielo e del sole, dove si trovano le anime dei sapienti. Ma cosa sarebbe, uno potrebbe chiedersi, la sapienza per Dante? Ed ecco la risposta dell'autore. Sapienza è un miscuglio di amore, curiosità, conoscenza. Il canto decimo del paradiso si inaugura con una grande visione amorosa da padre, figlio e Spirito Santo. Ecco, interessante anche qui come sottolinei, rimarchi l'autore in Dante il verbo vagheggiar. Ecco, il verbo vagheggiar è verbo proprio della semantica amorosa. Dio, che è il maestro, non distoglie mai lo sguardo innamorato dalla sua creatura. Ecco che quindi l'attività cognitiva e quella amorosa si trovano congiunte nella contemplazione. Ecco, nella sesta lezioncina, ecco che c'è questo cambiamento, se vogliamo, tutta la commedia in un verso. La commedia quindi inizia in paradiso e finisce in paradiso. Cioè la commedia è tutta paradiso, tutto è paradiso, come recita appunto il titolo di questo saggio di Mirko Cittadini. Tutto è paradiso. E il purgatorio è la cantica della natura, del tempo, della poesia, dell'amicizia, della libertà. È la cantica dove Dio non appare più, come dicevamo prima, come giudice severo, ingiusto, ma è un Dio che diventa perdono, che diventa amore. Ecco che quindi ci possiamo avvicinare a quello che è interessante in questo disegno d'amore che constata lo stesso pellegrino Dante, laddove incontra proprio la Vergine Maria, quel meraviglioso zaffiro di cui il cielo più luminoso si inzaffira. Ecco, riprendendo anche questo verso nel Paradiso al canto 23esimo, cioè come metafora per indicare Maria. Maria è colei che rende il cielo più azzurro dello zaffiro. Maria è colei che manderà Virgilio in soccorso del pellegrino nella selva oscura. Maria, che anche nel purgatorio sarà presente in ogni cornice, come esempio di virtù contraria ai sette peccati capitali. E quindi Maria introdurrà alla visione la capacità di stare faccia a faccia e vedere lo stesso paradiso, lo stesso Dio. E nel finale appunto di queste lezioncine, ecco, l'autore sottolinea come la commedia sia stata scritta allo scopo di allontanare i viventi durante la loro esistenza dallo stato di miseria spirituale per condurli alla salvezza. Queste erano le parole in una lettera che Dante scrisse a Can Grande della Scala. La commedia però è scritta anche per parlare di lei, come di Beatrice, e questo lo leggiamo, come abbiamo detto, anche alla fine della Vita Nova, cioè il libello giovanile di Dante. E ecco, quindi si tratta di un interessante volume che merita un ulteriore approccio più significativo, che vada oltre l'inferno, che spesso, ecco, ci si ferma anche a scuola nello studio dell'inferno, poi non c'è più tempo appunto né per il purgatorio né per il paradiso, ma effettivamente questo sarebbe molto riduttivo, perché, ribadiamolo ancora, l'immagine del paradiso è qualcosa che travalica, che ci fa trasumanare, come un altro verbo che ricorre spesso in Dante Alighieri. E quindi è tutto questo messaggio d'amore, in particolare l'amore verso Dio, in cui si deve capovolgere un po' la sensazione, così le suggestioni che abbiamo quando magari ci proviamo a leggere Dante Alighieri, però questo è effettivamente un messaggio che rivolge nel finale, affinché appunto il messaggio di felicità che Dante scrive per noi, ed è quello, ed è l'ultima raccomandazione che fa l'autore, che è quello di accordare la nostra vita sulla terra alla sinfonia del cielo, a quella dei pianeti e delle stelle, in quanto le stelle non sono qualcosa di estraneo a noi. Noi sappiamo che ogni libro finisce con le stelle, con questa parola, e quindi guardiamo le stelle e riconosciamo uno sguardo ridente, uno sguardo d'amore.